Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Uomini, storie, problemi, tendenze e opinioni.
Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Sembra accertato che sia scoppiata una bomba. Il fatto, per la sua atrocità, per il numero di morti e feriti, è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace.
Molti dei testimoni dicono che erano circa le 4:30 quando nel salone della banca, affollatissimo oggi perché era giornata di mercato, è avvenuta la tremenda esplosione. Un boato e una fiammata hanno letteralmente sconvolto l'edificio. Una buca di circa un metro di diametro si è aperta nel pavimento dalla parte riservata ai clienti che in quel momento stavano terminando di effettuare le operazioni bancarie.
51 anni fa, Milano, Piazza Fontana, 17 morti, 88 feriti. Strappo lacerante che segnò l'identità nazionale. Insicurezza, paura, era la strategia della tensione. Ma la Repubblica è stata più forte degli attacchi. Dolore, fermezza e rispetto della Costituzione. Faro in ogni momento buio. Erano le 16:37. Di Rita Pendizzi.
Il 12 dicembre è la vigilia di Santa Lucia e io, come dono di Santa Lucia, sono rimasto orfano solo perché qualcun altro ha deciso che io dovevo diventare orfano.
Paolo Dendane è un bambino di 10 anni nel 1969 e il padre Pietro quel pomeriggio è nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, ancora affollata per le contrattazioni del mercato agricolo che si tengono ogni venerdì. Alle 16:37 scoppia un ordigno, uccide 17 persone e ne ferisce altre 88. La violenza più cieca e brutale si abbatte su persone semplici. Carlo Arnoldi, quando perde il padre Giovanni, ha 15 anni.
Lui purtroppo entra in banca perché non stava bene per il freddo. Lui è uno dei 14 morti subito.
Paolo Silva allora aveva 27 anni e nella strage di Piazza Fontana ha perso il padre Carlo.
Piazza Fontana era caratterizzata da un mercato agricolo e eccezionalmente la banca era aperta fino alle 17:30 tutti i venerdì, quindi era risaputo.
Quella di Piazza Fontana non è una bomba isolata. Milano e Roma, in quel 12 dicembre si contano 5 attentati terroristici concentrati in un lasso di tempo di 53 minuti. Dietro c'è il disegno di chi vuole gettare il seme della paura. Guido Salvini, giudice a Milano, ha condotto l'ultima istruttoria in ordine di tempo.
In quel momento si voleva imprimere una svolta autoritaria, forse addirittura un golpe come c'era stato nel 1967, 2 anni prima in Grecia, nel quadro di uno scontro non solo nazionale ma internazionale. E c'è non solo Piazza Fontana, ma una catena di attentati che inizia nell'aprile di quell'anno, 17 attentati dimostrativi, e poi si arriva al 12 dicembre. Il 12 dicembre che forse per alcuni poteva essere un'ulteriore catena di attentati dimostrativi a Milano e a Roma, per altri, ordine nuovo che probabilmente voleva accelerare i tempi di una possibile distruzione della democrazia che era debole nei confronti dei sovversivi dei comunisti, invece è stata la strage che doveva favorire magari un golpe.
Le indagini avevano puntato subito sugli anarchici. Quella era la direzione preferita dagli uomini dell'ufficio affari riservati di Roma, una sorta di servizio segreto civile che dava ordini alle questure. Ancora Paolo Silva.
Avevano iniziato i depistaggi.
Quella di Piazza Fontana è considerata la madre di tutte le stragi. Un'infinita storia processuale si è conclusa nel 2005 riconoscendo che la strage fu opera di neofascisti di Ordine Nuovo capitanati da Franco Freda e Giovanni Ventura, non più processabili in quanto già assolti con sentenza definitiva nel 1987. Le vittime in questi anni hanno lottato per riuscire ad avere una verità. Ancora Carlo Arnoldi.
Non abbiamo mai avuto voglia di vendetta, ma noi volevamo avere una verità per capire perché quel giorno, il 12 dicembre del 69, degli uomini che erano lì per fare il loro lavoro, in una banca, in un periodo di pace, una bomba li ha massacrati, perché erano veramente massacrati. Mio padre era in condizioni vergognose.
Oltre le sbarre, di Anna Maria Caresta.
È difficile qui dentro, dentro questo vortice dove noi viviamo. Siamo sempre sei detenuti dentro una stanza, gli spazi sono molto ristretti e dentro questo vortice fondamentalmente siamo inermi noi. Non si sa poi quando finisce.
È un nemico nascosto, in agguato il Covid per Cristiano, 27 anni, da 6 in carcere a Rebibbia, a Roma, per tentato omicidio, pena che finirà di scontare nel 2024. E Cristiano sa bene che nemico difficile sia il Covid, virus che in Italia ha ucciso più di 60.000 persone e che nelle carceri ha contagiato più di 1.000 detenuti, 959 dei quali asintomatici, e oltre 800 agenti di polizia penitenziaria.
Spaventa, spaventa tutti. Sono 9 mesi che viviamo questa situazione, i colloqui sono tramite un vetro di plexiglass, questo a noi tocca soprattutto per chi ha bambini, per chi ha genitori ecco anziani, poterli vedere ma non poterli toccare è una cosa che fisicamente danneggia tanto.
E nelle carceri, che sono sovraffollate, sono oltre 53.000 i detenuti, mentre la capienza regolamentare ne prevede 50.560, nelle carceri appunto è difficile, se non impossibile, mantenere il distanziamento. Domenico, 37 anni, a Rebibbia dal 2012 per traffico di stupefacenti, con 5 anni residui di pena, lavora nella torrefazione all'interno del carcere.
La paura era più quando non si sapeva all'inizio, ora meno male che uno sa che si deve lavare le mani, sa che deve usare la mascherina e sa che deve mantenere una certa distanza se uno sta attento.
Lo fate e lo fanno tutti, mantenere le distanze, mettersi la mascherina?
Dipende dai luoghi, cioè quelle persone per esempio qui lavoro, diventa come una famiglia, stessa cosa è come la cella, diventa una famiglia.
Domenico, ma lei con quante persone è in cella?
Io ultimamente sto in cella singola.
Come mai?
Perché in base al tipo di condanna e in base alla durata del tempo trascorso qui dentro si arriva a un punteggio, questo punteggio si arriva a una graduatoria e dopo un po' li assegnano la cella singola.
Quindi è fortunato di questi tempi?
Sì, in questi tempi sì. Avrei preferito avere una condanna più bassa e stare in una cella multipla, sinceramente.
Domenico, lei ha una famiglia o un legame?
Ho una relazione che ho interrotto quando ho cominciato questa, cioè quando ho cominciato ad andare in carcere, perché alla fine è difficile mantenere un rapporto a distanza. In questo periodo, io da febbraio che i miei genitori ho preferito non farli venire ancora prima che usciva il blocco dei colloqui. All'inizio è stato difficile, soprattutto con mio padre, cercare di far rispondere alla videochiamata, molte volte invece di rispondere attaccava.
Ma lei ha paura del Covid?
Io personalmente non ho paura, più per il pensiero che sta fuori.
La casa circondariale Rebibbia Nuovo Complesso ha solo detenuti uomini e al momento ci sono 1.460 presenze. La direttrice, Rosella Santoro.
La capienza regolamentare è circa 1.200 posti letto.
Quindi sono in sovraffollamento?
Sì, siamo in sovraffollamento, un po' come tutte le strutture penitenziarie. Noi prima del primo lockdown eravamo a 1.660 detenuti, poi con le varie scarcerazioni, insomma siamo scesi a 1.450 e su questa cifra ci stiamo mantenendo, insomma.
Ecco, quante persone al massimo possono essere in cella?
Da noi nelle stanze multiple anche fino a 6 e siamo nei parametri di quello che ci impone l'Europa. Poi i detenuti svolgono delle attività all'interno dell'istituto e quindi sono comunque aperti, ecco.
Avete avuto problemi con il Covid? Ci sono stati malati?
Gli unici casi di positività li abbiamo riscontrati nei nuovi ingressi. Noi ne abbiamo 4 attualmente, di cui 2 in ospedale.
Ma la quarantena e Rebibbia poi la fanno da soli?
La fanno in carcere da soli. Noi abbiamo predisposto 2 sezioni proprio per il confinamento e l'isolamento in caso di sospetta Covid oppure di Covid.
Dottoressa Santoro, ma a Rebibbia i detenuti chiedono di essere sottoposti a tamponi?
Sì, quando c'è il caso lo fanno. Ad esempio, settimanalmente vengono sottoposti a tamponi tutti i detenuti che escono all'esterno per il lavoro, o anche i lavoranti qui interni. Insomma, i controlli ci sono. Poi vengono distribuite anche visiere per gli educatori che svolgono i colloqui con i nuovi giunti, perché il nuovo giunto, indipendentemente dalla sua negatività o positività, viene comunque sentito dall'educatore con le dovute misure.
Cosa si augura in questo periodo difficile per il carcere? Di cosa ci sarebbe bisogno a suo avviso?
Forse di ridurre un po' la popolazione detenuta, perché un eventuale contagio si gestirebbe molto molto meglio.
E se ci si sposta nel vicino carcere femminile di Rebibbia si possono trovare anche detenute come Bruna, 32 anni, brasiliana, condannata per spaccio di sostanze stupefacenti
a 3 anni, 1 mese, 10 giorni.
Detenuta che ha seguito all'interno del carcere un corso della ASL e si è specializzata nella sanificazione degli ambienti, lavoro che svolge abitualmente.
Abbiamo imparato la sanificazione, come si deve fare, come dobbiamo portare gli indumenti, la tuta, guanti, maschera.
Lei quindi lavora con la tuta, la maschera per pulire il carcere?
Sì, sì, non sottovalutare, stare sempre attento, lavare le mani, è veramente un virus brutto.
Bruna, lei ha contatti con i suoi parenti?
Io volevo stare a casa con mio padre e mio fratello, ho sentito ieri. Sono preoccupati anche loro per conto della distanza, volevano fare un po' di più, però è troppo lontano, ma siamo vicini al cuore.
Il carcere femminile di Rebibbia ha la sua direttrice, Alessia Rampazzi, che ci parla del boom di videochiamate legato alla pandemia.
Devo dire, il personale è veramente encomiabile, perché in questo caso si tratta di portare il telefono proprio nella stanza, nelle singole stanze, siccome non si possono muovere, sono i nostri agenti che svolgono questo compito anche per alleviare la distanza, ecco, la sofferenza derivante dalla distanza dei propri familiari.
Dottoressa Rampazzi, voi avete avuto 18 casi di Covid nel secondo lockdown ora. Ma che età hanno le persone che si sono ammalate?
Dai 20 fino ai 50, questa è la fascia di età interessata.
E sono in carcere a Rebibbia oppure le avete portate fuori in ospedale?
No, si tratta di persone comunque asintomatiche. Abbiamo allestito all'interno dell'istituto una sezione dedicata all'isolamento precauzionale.
Ci sono stati gesti di autolesionismo?
No, fino adesso no.
E sempre a Rebibbia femminile c'è Barbara, 42 anni, condannata a 5 anni di reclusione, che non vuole parlare del tipo di reato commesso.
Tra di noi sono molto solidarietà, noi cerchiamo comunque di essere unite.
Qual è la cosa che spaventa di più del Covid, secondo lei?
Ovviamente il contagio è quello che spaventa di più, no? Quantomeno qua dentro, essendo un ambiente chiuso, cerchiamo di rispettare il protocollo. Sembra strano dirlo da una detenuta, ma cerchiamo di seguire le regole.
Lei ha figli oppure ha una famiglia?
No, io sono sola, quindi fuori da qua ho un'amica che purtroppo è stata contagiata, l'ho sentita. E anche lei è in quarantena a casa, per fortuna non ha grosse difficoltà.
Cosa si augura rispetto a questo periodo?
Beh, io mi auguro che presto questo vaccino possa fare il suo corso e che la malattia possa piano piano fare meno vittime possibili.
E rispetto alla sua di vita, Barbara cosa desidererebbe?
Per quanto mi riguarda, credo che qualche anno di carcere ancora mi farebbe bene, per mettere ancora di più la testa a posto e rigare dritto.
Radio Bollate di Marilu Merolla.
Io quando sono entrato in galera la mia prima paura è stata la solitudine, no? Io ho sempre sofferto la solitudine.
Sì, diciamo che la vita fuori dal carcere non è così monotona come all'interno del carcere, quindi ti tiene lontano alle volte da poi dall'importanza della lettura.
Devi pensare che comunque ti deve passare la giornata e comunque non ti deve il tuo cervello non si deve atrofizzare, il tuo cervello deve cercare di andare avanti. E quello che forse non ho imparato, posso impararlo anche qua.
Voci dal carcere milanese di Bollate, voci di persone detenute che si raccontano in un documentario di qualche anno fa. Un documentario che loro stessi hanno costruito durante uno dei tanti laboratori organizzati nell'istituto di pena. Perché fin dalla sua apertura, 20 anni fa, Bollate ha sperimentato un progetto a misura d'uomo, attraverso la custodia attenuata e la graduale inclusione sociale dei detenuti. Progetto per il quale l'attuale direttrice Cosima Buccoliero ha di recente ricevuto anche un premio, l'Ambrogino d'Oro, massima onorificenza concessa dal Comune di Milano a chi ha dato lustro alla città.
L'istituto di Bollate è un carcere sicuramente mosso da una particolare filosofia. La filosofia è quella di chiamare a raccolta nell'organizzazione diversi attori, la comunità esterna che sin dal principio si è seduta al tavolo con gli operatori penitenziari chiedendo anche la partecipazione degli stessi detenuti. È un'organizzazione che prevede la condivisione e che si muove facendo in modo che le persone detenute possano sperimentare nei percorsi, non soltanto all'interno dell'istituto ma anche all'esterno, quindi progressivamente riacquistate sempre maggiori spazi di libertà.
Le celle hanno le porte aperte.
L'istituto di Bollate è stato attivato con la filosofia appunto delle porte aperte, quindi delle camere aperte tutta la giornata. Tuttavia si tratta di un'organizzazione che è prevista in molti istituti e soprattutto è prevista in tutti gli istituti a media sicurezza all'indomani della sentenza Torreggiani che ha portato appunto lo Stato italiano ad essere condannato per trattamento inumano e degradante. Da lì è stata inaugurata una nuova stagione.
Senta, le posso chiedere cos'è il carcere per lei?
Allora, il carcere per me, il carcere è ancora purtroppo per me è un luogo molto spesso soltanto di punizione. Io credo che il carcere, insomma, deve essere utile comunque, deve essere utile sia alla società e deve essere utile soprattutto alla persona che viene condannata, altrimenti davvero è soltanto afflizione, è soltanto segregazione.
Così Bollate è diventato un carcere modello dove il tasso di recidiva è appena del 17% contro il 70% della media nazionale. A Bollate si studia, si lavora, c'è un call center, un ristorante aperto al pubblico e poi tanti laboratori, una tipografia per stampare il giornale, carte bollate e c'è anche una radio.
Mi chiamo Enzo, sono qui a Bollate da un anno e qualche mese. Sulla carta il mio fine pena è datato al 2029. Lavoro per la radio del carcere da un anno.
Sono Beppe, sono qui a Bollate dall'aprile del 2019 e la radio è uno dei tanti progetti che mi vede impegnato.
Ciao, sono Ivan, ho 46 anni, sono in carcere dal 2013, il mio fine pena attualmente è 2043 perché ho una condanna di 30 anni, quindi uscirò che forse sarò già in pensione, però va bene. Facciamo radio come la si può far fuori, con qualche limitazione, non siamo in diretta, però faccio radio.
E queste voci sono invece state raccolte durante il laboratorio da una studentessa, Martina Miciano, che le ha unite in un podcast, le ha portate fuori e le ha fatto una tesi di laurea.
È iniziato tutto 3 anni fa, quando un mio professore ha scelto 10 del nostro corso per andare a visitare Radio Bollate, appunto la radio che si tiene all'interno del carcere. E da lì ho chiesto di poter continuare ad andare ad aiutare. Ci incontravamo per la radio nelle aree trattamentali, le per le attività di radio e di giornalismo hanno al loro interno i computer, quindi solo chi all'interno del carcere ha il permesso di lavorare con noi può entrare in quelle aree lì e utilizzare i computer.
Senza accesso a internet?
Senza accesso a internet, assolutamente no. Infatti per accedere a delle informazioni da internet loro molto spesso scrivono delle mail, chiedono ai parenti oppure anche a noi e se possiamo mandare le informazioni noi gliele mandiamo e loro così insomma hanno più materiale con cui lavorare.
Hai inventare questo laboratorio è stato Paolo Aleotti, giornalista con una lunga esperienza radiotelevisiva.
Il laboratorio è nato 7 anni fa su invito dell'Associazione Culturale Antigone e mi ha chiesto se me la sentivo di insegnare ai detenuti e alle detenute a fare documentari radiofonici intanto, poi sarebbero diventati anche televisivi. Loro mi dicevano all'inizio, ma come facciamo, mica possiamo fare gli inviati come fanno i giornalisti. Non è stato semplicissimo, ma l'idea poi è stata che invece i veri viaggi sono quelli che facciamo dentro la nostra testa, e per cui l'idea di cominciare a viaggiare nel carcere e a vederlo con altri occhi, con occhi tali da poterli raccontare a chi non conosce il carcere, questa cosa li ha veramente conquistati.
Io sono Elena, ristretta ospite, come vogliamo chiamarlo, nel carcere di Bollate. L'importanza di una radio in un istituto penitenziario penso sia il farsi sentire, perché noi siamo dietro un muro e la possibilità di farci sentire e farsi conoscere dal mondo fuori è veramente minima.
La voce, quando esce tramite la radio al di là di queste mura, non è solo la mia voce, perlomeno io voglio che non sia solo la mia voce, ma che sia una voce condivisibile da quello che è lo stato comune che le persone detenute, ristrette, private della libertà vivono in un carcere.
E quando lo racconto alla gente fa: ma scusa, come fai a mandare le registrazioni? C'è un civile da fuori che lavora in radio, viene, prende le registrazioni digitali che io ho fatto e tutti possono ascoltarmi. Un giorno mi arriva una lettera, mia zia mi fa: Ivan, ti ho sentito per radio. Come mi hai sentito per radio? Non ero ancora completamente nell'ottica che fuori le persone mi ascoltassero, e da lì mi si è aperto un mondo, ho cominciato ad appassionarmi della radio, ho cominciato ad ascoltare radio, perché per prendere spunto, per prendere esempio da conduttori radiofonici esperti, da dei professionisti.
Quando abbiamo cominciato a fare dei giornali radio, che sono usciti perché escono dei giornali radio, si possono ascoltare all'esterno attraverso alcune trasmissioni a cura di Antigone, si sono resi conto che non sono totalmente reclusi, seppelliti vivi lì, ma che all'esterno amici, parenti, eccetera, possono riconoscerli, e questo gli ha dato una forza clamorosa.
Paolo Aleotti, in questo momento appunto di pandemia è tutto sospeso?
In questo momento di pandemia non è tutto sospeso. I redattori, diciamo così, hanno deciso di continuare a fare giornale radio. Noi riusciamo a comunicare dall'esterno con l'interno attraverso delle mail che arrivano in un paio di giorni, fanno delle registrazioni, le montano, me le mandano attraverso uno degli agenti della polizia penitenziaria, e così possiamo ancora continuare a lavorare.
Ok amici, anche per oggi è tutto. Grazie come sempre per averci ascoltato e alla prossima. Buona vita a tutti.
Inviato speciale, seconda parte.
La lotta al virus richiederà a tutti noi ancora serietà, sacrifici, unità, ma anche grazie alle risorse morali e materiali che siamo riusciti a mobilitare, possiamo e dobbiamo guardare al dopo, cominciare a costruirlo. Non dobbiamo arrenderci ai danni che la pandemia può arrecare alla nostra struttura sociale.
Il volontariato e aiutare il prossimo, cioè stare vicino alle persone che stanno male e cercare in qualche maniera di portargli conforto.
Si tratta di tenere compagnia a persone anziane nel nostro tempo libero, di sentire le storie che hanno da raccontare, cercare di colmare questa solitudine che purtroppo tanti di loro vivono ogni giorno.
Per chi è solo, isolato dal virus, per chi non è autosufficiente e la pandemia rende ancora meno autonomo, una mano, un sorriso, un aiuto arriva dai volontari. Ossigeno per la società, come ossigeno per l'economia sarà il Fondo Europeo per la Ripresa, 209 miliardi per l'Italia. Ora bisogna correre per utilizzarli. Nel frattempo, per chi ha dovuto chiedere i soldi del quarto decreto ristori e per incentivare consumi e pagamenti elettronici, cashback al via. Pago a rendere, di Giancarlo Rossi.
Il
Rilanciare consumi e dare un colpo all'evasione fiscale sono gli obiettivi principali del piano Cashless Italia, che ha avuto un momento importante martedì scorso con l'avvio dell'operazione Cashback. I cittadini che hanno tentato di abilitarsi a ricevere un rimborso massimo di 150 euro per 1.500 euro di spese entro il 31 dicembre stanno tuttora sperimentando difficoltà. Come mai? Alessandro Longo, giornalista esperto di tecnologie digitali, accenna a diversi fattori.
Il primo è probabilmente l'urgenza con cui è stato fatto il tutto. Ricordiamo che il cashback, secondo il decreto del MEF, doveva partire a dicembre, ma la data ufficiale, cioè l'8 dicembre, è stata validata soltanto il 4 dicembre, ossia quando è stato pubblicato il provvedimento dello stesso MEF, il Ministero Economia e Finanza. Quindi c'è stato poco tempo per chi fa l'app io, ossia la PagoPA SPA, per predisporre il pulsante di adesione al cashback sull'app io. C'è stato poco tempo anche poi per i cittadini che solo il 7 dicembre hanno avuto la possibilità di aderire a una iniziativa che sarebbe iniziata poi il giorno successivo, quindi si è creato in sostanza una specie di click day anche per questa misura del cashback, un po' come è stato per il bonus bici.
Forse anche le banche hanno avuto un ruolo.
Secondo fattore è che a quanto pare i sistemi bancari, soprattutto quanto riferisce la stessa PagoPA, non erano predisposti per accogliere così tanti accessi al portafoglio dell'app io che comunica con i sistemi bancari. Perché non l'hanno fatto? Probabilmente perché o non se lo aspettavano. Poi anche probabilmente alle banche non conviene investire tanto in nuovi sistemi per accogliere così tante persone, in questo caso perché non ne viene un ricavo maggiore per la banca.
Stefano Epifani, autore del saggio Sostenibilità Digitale.
Senz'altro potrà dare un contributo alla lotta all'evasione fiscale, ma il vero ruolo di questa applicazione, la vera utilità di questa applicazione è quella di avvicinare gli utenti ai pagamenti digitali. Per combattere l'evasione dobbiamo lavorare su ben altri livelli.
A volte gli esercenti stessi non possono dotarsi delle tecnologie più avanzate.
Senz'altro questa applicazione spingerà moltissimi esercenti a accelerare il percorso di trasformazione digitale che implica ad esempio che si implementino registratori di cassa digitali collegati online. Il problema è che in molti casi il collegamento non è possibile per problemi di rete, per problemi di banda, per problemi infrastrutturali che non possono essere attribuiti agli esercenti ma che invece pesano sugli esercenti dando loro uno svantaggio competitivo rispetto a quelli che invece hanno la possibilità di accedere alla rete.
L'operazione cashback si inserisce in un piano più ampio del governo, Alessandro Longo.
I POS installati in Italia stanno crescendo in numero, questo anche perché il governo ha preso un po' di iniziative a favore dell'installazione dei POS. Discorso diverso è per la lotteria degli scontrini che parte dal 1 gennaio, in questo caso gli esercenti devono avere un registratore di cassa telematico e molti stanno protestando, dicono di essere in ritardo, accusando la pandemia e il lockdown.
Si tratta di una vera e propria scommessa dell'erario sui guadagni a venire.
Quello che il governo sta facendo è una vera e propria scommessa contro l'evasione fiscale. In particolare scommette 4,75 miliardi di euro da qui a giugno 2022, sperando che da questo possa derivare un maggiore afflusso di cassa con il recupero fiscale. Lo scrive proprio nel decreto del MEF. Se ci sarà dal cashback un aumento del gettito fiscale, potrebbero anche crescere i rimborsi. Scrive anche però che se l'attuale stanziamento in termini di miliardi non fosse sufficiente a coprire tutti i rimborsi, questi saranno proporzionalmente ridotti.
Ma cosa pensano gli esercenti del piano cashback? Per Vito Stoppani, presidente di FIPE Confcommercio, gli effetti positivi saranno cancellati dagli altri provvedimenti varati per fermare la diffusione del virus.
I consumi con questi provvedimenti sono stati solo penalizzati, perché a parte il cashback che ha previsto il ristoro di una quota del transato a favore dei consumatori, con una burocrazia poi però aggiuntiva, su tutto il resto registro solo effetti negativi. E soprattutto poi questo continuo procedere con i decreti legge ha prodotto un cosiddetto effetto cicatrice che produce incertezza e instabilità sui consumatori, disorientandoli e soprattutto castigando la loro propensione al consumo.
In compenso, Stoppani giudica positivamente il decreto Ristori Quater perché i soldi stanno arrivando a chi ne ha diritto.
Le informazioni che abbiamo attestano che la maggioranza dei beneficiari, circa il 70-80% dei beneficiari complessivi, abbiano ottenuto l'indennizzo dovuto. Ci sono evidentemente situazioni incagliate o casi isolati per errori del codice Ateco, per anomalie nelle posizioni di singoli, ma va dato atto che l'operazione sta rispettando i tempi.
C'è stato quindi un miglioramento rispetto ai decreti precedenti?
Certamente sì, perché gli indennizzi vengono predisposti in forma automatica rispetto a quanto già erogato con il decreto legge rilancio di aprile, senza cioè istanze o richieste aggiuntive, per cui sicuramente c'è una semplificazione che ha favorito i tempi.
Ma i fondi destinati dal decreto Ristori Quater basteranno a salvaguardare i posti di lavoro nei settori a rischio? Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
I decreti ristori del governo non influenzeranno sui livelli di cassa integrazione e quindi di ritorno al lavoro dei dipendenti. Questo perché le somme messe a disposizione delle imprese sono minime per le piccole aziende, sono in effetti superiori per le aziende medio-grandi, ma queste hanno dei costi fissi mensili così alti che certamente non riusciranno compensati dai ristori. Quindi questi decreti non potranno aiutare i datori di lavoro nel non licenziare quando il divieto verrà meno, perché non ci sono incassi, perché molte aziende sono chiuse, perché anche quelle aperte risentono della mancanza di presenza di cittadini in giro per le città e comunque di commesse, di ordini. È necessario che riparta l'economia e su questo ci vogliono provvedimenti, delle iniziative, delle riforme che al momento non si sono viste. Qualcosa potrebbe venire dal cashback, è evidente però che risente di alcune criticità. 150 euro fino al 31 dicembre 2020 è il limite massimo del rimborso, difficilmente indurrà un grande numero di italiani a usufruire di questa possibilità, anche perché questo cashback dà l'obbligo di comunicare dei dati sensibili come carte di credito, IBAN e quant'altro, che certo certamente freneranno l'uso.
Alessandro Longo ricorda che il piano cashback è stato ideato all'estero e poi importato in Italia.
Lo stesso OCSE ha suggerito ai governi di puntare più su incentivi economici, pagamenti elettronici per combattere l'evasione, e che gli incentivi, dice l'OCSE, sono più efficaci delle sanzioni contro gli evasori fiscali. Portogallo è stato probabilmente il principale caso di successo. L'Italia a questo proposito è tra i principali utilizzatori dei contanti, l'86% delle transazioni in Italia è ancora fatta in contanti, quindi questo, Banca d'Italia l'ha detto chiaramente, ha grossi costi di sistema per il paese.
Nel giro di 2 anni si capirà se l'esperimento avrà avuto successo oppure no.
Non è detto che la scommessa riesca, ci sono altri casi come il Brasile, la Slovacchia, che hanno pure puntato su incentivi e il risultato non è stato tanto soddisfacente. Sarà interessante vedere fra 2 anni circa se il governo guadagnerà di più o perderà di più soldi grazie o a causa del cashback.
Per il tuo bene, di Maria Grazia Putini.
Sono 7 milioni i volontari che ogni giorno mettono da parte i problemi e gli impegni individuali e provano a trasformare la loro personale paura in un piccolo gesto di aiuto dedicato agli altri. Come Magda De Rinaldo, appassionata di teatro, ha 3 figli e a Montepulciano, in provincia di Siena, dove vive, dedica anche la notte ai turni per la misericordia, associazione che, come in ogni centro del nostro paese, offre un servizio di ambulanza e cura alla comunità. Ma lei non è un'infermiera né un medico, eppure coperta dalla testa ai piedi passa una notte a settimana sull'ambulanza. Ma dove lo trova il coraggio, Magda?
Il coraggio non esiste, cioè non ci si pensa, si prende e si va.
Ci racconta una storia di questo periodo complicato e durissimo che lei ha davvero vissuto in prima linea.
Quello che ci manca a noi in questo periodo è il contatto fisico con il paziente che si porta in giro, perché purtroppo noi siamo bardati, abbiamo la mascherina, abbiamo i guanti e il paziente c'ha i guanti e c'ha la mascherina. E anche quando si parla si fa fatica a capire cosa si dice. L'unica cosa che noi possiamo fare con loro per rincuorarli e tenergli la mano.
Il mondo del volontariato è un universo in cui ruotano pianeti diversi per motivazioni e caratteristiche. Ci sono le associazioni religiose, quelle laiche, quelle territoriali. Elisa Forte di Roma Altruista, un gruppo che prova a mettere in contatto il singolo con la possibilità di diventare volontario. Che cos'è per lei il volontariato?
Penso che qualsiasi persona che nella sua vita ad un certo punto ha deciso di usare una parte del suo tempo facendo volontariato è proprio perché ha maturato l'esigenza di mettersi in gioco in prima persona, impegnarsi. Sono proprio le persone che hanno avuto un momento difficile, personale, un momento in cui hanno anche avuto bisogno dell'aiuto degli altri, che poi sentono la spinta a restituire e quindi si impegnano nel volontariato proprio per questo.
Elisa Forte, mi piacerebbe ora con lei mettere a fuoco un fenomeno ancora non molto diffuso in Italia, ma che sta lentamente prendendo piede, il volontariato aziendale. Che cos'è?
È una modalità con cui le aziende offrono la possibilità ai loro dipendenti di fare volontariato, cioè di impegnarsi in una giornata di volontariato, sostenendo il costo di un progetto e in questo modo realizzando sia con il sostegno economico sia con il coinvolgimento dei dipendenti come squadra di lavoro, realizzando un progetto a beneficio di una scuola, di una casa famiglia, di un'associazione che si occupa di nuove povertà o di minori a rischio.
Il volontariato è un'azione civile, un modo di intendere la vita insieme delle società e riguarda tutti. Alcune aziende hanno affrontato questo tema. Claudia Schilinà si occupa di responsabilità sociale di impresa all'interno di BNL, una delle società che hanno all'interno il volontariato aziendale. Quanto è importante per un'impresa economica che ha finalità di profitto scegliere di intervenire nel sociale?
Le nostre persone si impegnano nell'orario di lavoro per cause ambientali e sociali. E il risultato è che facciamo bene alla collettività e all'ambiente, facciamo bene anche a noi stessi perché le persone imparano delle nuove competenze e escono rafforzati nella convinzione di lavorare per un'azienda per cui vale la pena di lavorare.
Dunque è cambiato nei dipendenti il modo di rapportarsi al lavoro in questa esperienza di volontariato aziendale?
Sicuramente oggi le persone vogliono lavorare in aziende in cui possano sentire una ragione d'essere che vada al di là del lavoro quotidiano. Il volontariato è un modo per fare questo e quindi le persone chiaramente si impegnano in attività, creano un impatto positivo. Oggi rispetto al passato lo facciamo in modo più organizzato, scegliendo dei partner in ambito sociale e ambientale che ci permettano veramente di valorizzare l'impegno. L'altra cosa interessante è che oggi facciamo volontariato di competenza, ovvero una persona che ha esperienza in ambito di gestione di aziende può accompagnare delle micro aziende che iniziano il loro percorso, o un avvocato può accompagnare delle organizzazioni no profit che hanno bisogno di una consulenza legale.
Claudia Schilinà, il volontariato sociale può essere considerato una scelta che crea anche un vantaggio economico?
Noi per esempio l'esperienza che viviamo da 29 anni è quella di Telethon, dove svolgiamo grazie ai nostri colleghi una raccolta fondi che ha generato oltre 300 milioni di euro a vantaggio della ricerca scientifica di Telethon. E quindi in ultimo ne beneficia la collettività, perché evidentemente abbiamo generato una ricerca di qualità che mai come in questo periodo riusciamo ad apprezzare nel suo valore.
Emanuele Mattei è un programmatore informatico, lavora con i software e poi fa il volontario in un settore molto particolare. Non si occupa direttamente degli altri, ma dello spazio di tutti.
Mi occupo di educazione ambientale al Parco delle Valli a Roma.
E cioè concretamente che fate?
Tecniche di giardinaggio, quindi messa a dimora dell'albero, come riconoscere un albero, le potenzialità di un albero e al tempo stesso facciamo anche manutenzione ai vari alberi che abbiamo appunto messo a dimora.
Come reagiscono le persone?
Durante l'anno facciamo tante attività di educazione ambientale e abbiamo una forte partecipazione, tantissime persone che essendo eventi gratuiti ed aperti a tutti trovano molto belle queste iniziative.
E voi siete molto contenti, immagino?
Fa piacere vedere che le persone tornano a casa contente, ma soprattutto con una conoscenza, perché riescono a capire alcuni aspetti della biodiversità e dell'importanza della natura.
Elisa Forte, lei con Roma Altruista organizza i volontari. Ma c'è un'età in cui smettere di fare questo lavoro?
Quando si va a fare volontariato nei gruppi c'è sempre una grande miscela di persone che hanno delle età molto diverse. È senz'altro l'occasione anche per donare esperienza, competenze e continuare a sentirsi veramente attivi, utili, quindi non c'è un'età per smettere.
E poi ci sono anche quelli che fanno i volontari continuando a fare il proprio mestiere. Antonella Bellero, a Treviso, lei fa la professoressa al mattino in un liceo e il pomeriggio insegna italiano agli stranieri. Ma come le è venuto in mente?
Mi è venuto in mente un giorno in cui qui a Treviso c'è stata una grande manifestazione di migranti e io ne ho visti davvero molti, li ho visti davvero dispersi. In quel momento ho sentito che potevo fare qualcosa di concreto per aiutare chi davvero aveva molto bisogno di me.
Cosa le dà il suo volontariato?
È una condivisione di esperienze, è una condivisione di vita, quindi mi dà davvero molto.
Ti racconta, professoressa Bellero, un episodio.
Mi trovavo da sola con un'unica donna che apparteneva al nostro gruppo e che era analfabeta. Dopo veramente tante settimane di insegnamento ha scritto il suo nome e gli si sono aperti gli occhi. Quello è stato un momento molto emozionante.
Ecco, i volontari sono così. Persone che riescono a trasformare il coraggio in un'emozione.